Ci siamo ben trovati di nuovo con voi, stiamo monitorando un po' il tutto nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio con voi, e quindi scaricatevi sempre l'applicazione. Dunque, abbiamo già detto del deferimento della Lazio, stiamo anche cercando di effettuare un approfondimento, vediamo un po' nel corso di questo pomeriggio, durante queste lunghe ore di diretta, vediamo di avere qualche ulteriore approfondimento in materia.
Chiarimento.
Dai, andiamo avanti però,
Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Marco.
Vai.
Diamo il benvenuto a Bruno Giordano.
Ciao Bruno, ben trovato.
Ciao Cinzia, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te.
E diamo il benvenuto anche a mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Gianni.
Ti vediamo.
Ciao Marco.
Ciao
Gianni, ben trovato.
Ciao mister, dopo tanto tempo ci risentiamo.
Ma alla fine, come vedi, il tempo è sempre galantuomo, caro Bruno.
Grande. E poi do il benvenuto anche a Guido Vaciago, Tutto Sport.
Ciao Guido.
Ciao, grazie e saluto le due leggende con cui sono ospite.
Grazie Guido.
Per ragioni diverse, ma due leggende.
Allora, partiamo un po' con questo incipit, no? che ci accompagna. Vai, facciamo un po' una sorta di anteprima Champions, dai, visto che domani tocca la Juventus, stasera scendono in campo naturalmente già due belle partite, la musica che ci accompagna. Allora, la domanda è questa: è pronta la Juventus? Guido Vaciago, parto da te. È pronta? Ci dai un po' anche... abbiamo letto c'è il quadrato. Dybala, intanto ti chiedo come stiamo leggendo notizie positive sul giocatore.
Sembra che possa partire, già questo è un buon segnale, sembra che possa partire, che il provino di oggi sia andato abbastanza bene. Poi da qua a capire se verrà utilizzato, passa ancora un altro scalino da salire. Però sono notizie positive e questo è importantissimo, perché credo che se c'è la Juventus quest'anno Dybala non l'ha mai avuto sostanzialmente, ha giocato spizzichi e bocconi qua e là, ma il vero Dybala, quello che può fare la differenza, non l'ha mai avuto, e non è un'assenza da poco, perché è un'assenza fondamentale per risolvere certe partite. Tu mi chiedevi se è pronta, io credo di sì. Quest'anno la Juventus ha una ciclicità per cui fa 5-6 partite giocate molto bene, ne perde una e nel solito la perde anche abbastanza male. Ricordo la sconfitta contro la Fiorentina, quella contro l'Inter del 17 di gennaio, e poi riprende immediatamente il cammino. Credo che questo sia legato anche a questo strano calendario, insomma, che non consente di riposare. Anche le altre squadre hanno questa strano andamento, ogni tanto c'è un blackout. Io sono molto curioso perché fino adesso, nelle 6 partite che abbiamo visto nel girone, tolta la partita di andata con il Barcellona, persa a Torino, ma era una Juventus senza De Ligt, senza Ronaldo, aveva molte assenze. Tolta quella, la Juventus ha giocato sempre molto bene in Europa, molto brillante. È una Juventus che quest'anno le partite secche sembra prediligerle rispetto al campionato, chissà se è l'effetto Pirlo. Quindi sono curioso di vedere se l'impressione che abbiamo avuto nell'autunno, diciamo nella sessione autunnale della Champions, viene ribadito anche adesso che inizia l'eliminazione diretta. Il Porto non è un avversario difficilissimo, è un Porto che ha anche giocato malino ultimamente, però come sapete sottovalutare l'avversario in Champions è il primo errore da evitare.
Assolutamente. Poi dopo ci dà un po' di indicazione Guido sulla probabile formazione. Chiedo a Gianni, parto dal mister, è pronta questa Juve? Gianni? Non ci sente Gianni? Ah, vai.
Sì.
Ci senti Gianni? Se è pronta la Juve, dai. Ma Gianni ci sente? Scusate ragazzi, proviamo un attimo.
Non sento tanto bene.
Allora vediamo
bene.
Un attimo di perfezionare. Bruno, vengo da te.
Sì. Beh, è pronta. Il campionato, come è stato detto, appunto, alterna. Fa 3 o 4 partite che sembrano le partite della svolta e poi va a sbagliare la partita dove tutti danno con vincente. È successo anche a Napoli. Anche a Napoli non è la Fiorentina, però ecco, tutte le assenze, si pensava che la Juventus andasse a Napoli e vincesse anche abbastanza agevolmente, poi capita con la Fiorentina e ci sono degli intoppi anche se non perdi con il Crotone e con il Benevento. Insomma, è una squadra che ci può stare tutto, il contrario di tutto. Ti puoi aspettare una prestazione stile due giorni fa con il Napoli, dove a me non è piaciuto assolutamente, e poi invece puoi andare a Camp Nou e fare tre gol al Barcellona. È una squadra che ha tante qualità, però in questo momento veramente manca la continuità che negli ultimi 8, 9, 10 anni ci aveva, era dato per scontato. Per cui ecco, ti puoi immaginare una partita stratosferica e nello stesso tempo ti puoi aspettare una partita un po' scialba.
Gianni Di Marzio, dovremmo averlo in collegamento telefonico. Gianni,
abbiamo
ecco Gianni. Allora, mister, stiamo chiedendo e ti chiediamo anche a te se è pronta questa Juventus per la Champions, quindi l'impegno con il Porto.
Ma se questa domanda l'avessi avuta la settimana scorsa, l'avrei detto sì. Ma dopo la prestazione di Napoli, onestamente devo dire, ho un po' i miei dubbi, nel senso che se Pirlo si decide finalmente di come dare un'organizzazione di gioco con una certa continuità alla squadra, allora ok, altrimenti vista a Napoli mi è sembrata una Juventus che ha fatto non uno ma due passi indietro. Uno, per non aver avuto una certa continuità. Due, perché secondo me non è entrata mentalmente in campo con quella concentrazione avvelenata, tra virgolette, sportivamente, che normalmente e notoriamente c'ha la Juve. E poi Cristiano Ronaldo non l'ho visto bene, o perlomeno non l'ho proprio visto. E devo dire onestamente, qualche giocatore ancora fuori fase, tipo Bernardeschi, che credo che non giochi in Portogallo. Se dovesse giocare con il 4-4-2, allora sì, perché in questa maniera con Danilo basso a destra, De Ligt e Bonucci due centrali e Alexander a sinistra, ok, va bene, ma non aver fatto giocare a Napoli Alexander mi è sembrato inizialmente già un po' una rinuncia mentalmente proprio a quella cattiveria di cui ci dicevo prima. E poi l'importante è sempre al centrocampo. Io ho visto Rabiot a Napoli per esempio giocare molto molto basso, quasi all'altezza dei difensori centrali, cose che avrebbe dovuto in effetti sostanzialmente farlo Betancourt, che non mi ha mai convinto come playmaker. Per cui però se dovesse giocare, ripeto, con il 4-4-2 un po' più coperto, con Morata contropiedista che si dà profondità alla squadra, e che Cristiano Ronaldo che potrebbe essere sollecitato ancora di più dal fatto che giochi in Portogallo, allora vedo bene. Poi il Porto non è che sia chissà che cosa, ne tiro da qualche parte che c'è la migliore difesa, non è vero, assolutamente, ha preso una quarantina di gol, per cui onestamente è una squadra discreta, con un ottimo allenatore, con Sestao, che sappiamo che è adeguato anche un po' alla mentalità italiana, però credo che la Juve non dovrebbe avere assolutamente problemi.
Viene da 3 pareggi consecutivi nelle ultime 3 partite del Porto e a meno 10 dal primo posto, dove c'è lo Sporting di Lisbona,
esatto,
che comanda la classifica.
Sì, poi sappiamo benissimo, no, che in Champions solo la musichetta
ci emoziona, noi figuriamoci i calciatori.
Esatto,
è vero, è vero.
Possiamo parlare ore e ore dei precedenti, ma poco conto.
Sì, però Cinzia, quando non c'è il pubblico in Champions, come per esempio il gioco in Barcellona in casa, Barcellona con i suoi 70.000, 80.000,
lo so.
Terreno di, e poi Bruno queste cose le sa più di tutti quanti noi.
Ma ormai si saranno abituati, è un anno che giochiamo così praticamente.
Anzi, ci siamo documentati e abbiamo toccato con mano che le squadre in trasferta giocano anche meglio, ci stanno più risultati.
Anche questo è vero. Guido, senti, le scelte, diamo un'occhiata insieme a te, manca ancora un... Cioè, Guido,
per me sono molto dubbioso sulla difesa, perché paradossalmente è uno dei settori dove Pirlo ha abbondanza e deve fare delle scelte difficili, perché in questo momento ha 4 centrali che sono De Ligt, Bonucci, Chiellini e Demiral, secondo me tutti di altissimo livello. Per me giocherebbero tutti i titolari almeno nelle prime 4-5 squadre della Serie A, e deve escluderne due, perché poi alla fine due le giocheranno. Io credo che alla fine Chiellini giochi, che la coppia possa essere Chiellini-De Ligt, ma ho l'impressione che comunque Bonucci non sia ancora del tutto fuori, e che sia una decisione forse dell'ultimo momento, comunque una decisione abbastanza imprescrutabile di Pirlo. La vedremo domani. Qualcuno diceva che la scelta di Bonucci al posto di uno dei due poteva facilitare la costruzione dal basso, avendo Bonucci un po', no, un istinto da regista. Credo che il resto sia abbastanza obbligato dagli infortuni e dalla stanchezza di alcuni giocatori, dagli acciacchi di alcuni giocatori, che è un po' anche un'altra delle costanti che quest'anno ha avuto la Juventus, quella di avere a che fare tra Covid e infortuni, avere a che fare con tante assenze pesanti che hanno fatto sì che alcuni giocatori abbiano più minuti nelle gambe di altri, che quindi a volte Pirlo lascia riposare. E per questo secondo me che poi alla fine a Napoli ha fatto giocare Bernardeschi al posto di Alexandro, scelta tecnicamente incomprensibile, sono d'accordo con mister Di Marzio, ma più comprensibile se uno va a vedere la condizione di Alexandro, che forse aveva bisogno di minuti e di riposare, scusate. E che poi comunque è stato costretto a entrare dopo l'infortunio di Cuadrado. Io credo quindi che Danilo starà a destra e Alexandro a sinistra, proprio perché alternative non ce ne sono, e quindi quelli a. Credo che ci saranno Bentancur, Rabiot e McKennie a centrocampo. McKennie partirà a sinistra e con il solito compito di accentrarsi, di entrare un po' nel campo, di agire da trequartista o comunque di inserirsi, facendo salire Alexandro sulla fascia, e dall'altra parte a destra dovrebbe esserci Chiesa con un ruolo invece più spiccatamente di ala, Cristiano Ronaldo e Morato davanti. Io credo che questa sia la formazione, perché vedo Dybala difficilmente utilizzabile dal primo minuto, e purtroppo per Pirlo grandi alternative, grandi dubbi
non ce ne sono.
Perché Ramsey sì, è probabilmente convocato, ma non per giocare dal primo minuto, perché sappiamo che Cuadrado è infortunato, e sappiamo che appunto gli altri giocatori, sappiamo appunto che Kulusevski, lui probabilmente lo terrà in panchina come giocatore da inserire nella seconda parte della gara. Più volte lo ha fatto quest'anno, spesso Kulusevski devo dire che ha spaccato abbastanza la partita quando è entrato, e quindi può essere effettivamente un'arma magari da giocarsi nella ripresa, se la partita si sta mettendo male, oppure se la partita magari è inchiodata sullo 0-0 e Pirlo decide di volerla vincere, perché credo comunque che Pirlo vada in Portogallo non per fare un pareggino, ma per cercare di mettere, certo, mettere già quindi, in qualche modo al sicuro la qualificazione.
Quindi Gianni, sentendo... Prego Gianni.
No, dimmi. No, io volevo solamente sottolineare con Guido che in effetti ci ha fotografato molto bene, diciamo, la partita anche dal punto di vista tattico. E sostanzialmente volevo chiedere a Guido, in effetti, dei quattro centrali che sono secondo me fortissimi tutti e quattro, giocheranno tre. Uno giocherà a destra come Danilo e gli altri due giocheranno centralmente. A questo punto la catena di sinistra è quella dove si spinge di più, ovviamente con Alexander e lo stesso McKennie, perché poi McKennie entrando, diciamo, dentro al campo non toglierà spazio a Cristiano Ronaldo, che notoriamente sappiamo che parte sempre comunque da sinistra, mentre a destra dovrebbe essere un po' più strappata la partita per la forza atletica e fisica di Chiesa. Quindi in effetti Danilo oggi non è più quell'esterno basso che abbiamo conosciuto 5, 6, 7 anni fa, che spingeva sulla destra. Oggi è diventato veramente un difensore fortissimo nella Juventus. Io ogni volta che lo vedo giocare mi meraviglio sempre di più da quando l'ho conosciuto io tanti anni fa. Quindi in effetti c'ha tre difensori dentro che, guardandosi bene la fase difensiva, avanti poi si deve affidare naturalmente a Morata, che in Champions si dà sempre da fare.
Sì, che fa sempre gol pesanti. Bruno, vengo da te, ti aspetti, così dopo la rigiriamo anche ai tuoi colleghi di questo blocco di Maracanã, ti aspetti una Juve, come ci diceva un po' Guido prima, no? Dove Pirlo vuole fare subito il risultato, ti aspetti una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo visto negli ultimi impegni, cioè un po' più propositiva, pronta ad aggredire e non aspettare, anche perché poi il Porto ama molto farsi attaccare, una squadra che si chiude, cerca di ripartire, quindi giocando in, è vero che ormai il fattore campo conta relativamente, sì. Ecco, che tipo di impostazione ti però, aspetti?
È chiaro che minimo un gol lo devi fare, proprio per questo fatto dei 180 minuti dove i gol possono valere doppio. Qui se io dovessi andarmi a giocare, giocherei più una partita d'attacco fuori casa che in casa, sapendo che appunto proprio i gol valgono doppio. Ma io credo che la Juventus dovrà fare per forza di cose la partita, perché glielo impone proprio il suo blasone, la sua voglia di arrivare almeno nelle semifinali. È una squadra che vuole arrivare nelle semifinali, un po' stare lì col braccino corto e pensare che le cose possano andare bene con una, due o tre occasioni. Dovrà fare la partita e appunto siamo sempre curiosi, quello che dicevo prima, che vedremo, la Juventus di Barcellona o la Juventus che abbiamo visto contro il Napoli o contro la Fiorentina, perché è una squadra che fa del suo proprio delle montagne russe, sali e scendi.
È vero.
Sembrava che avesse svoltato in modo definitivo, e quando appunto.
Ma anche nella stessa, Bruno, anche nella stessa partita, questi sali e scendi. Sì. L'abbiamo visto con la Samp, no? Partite dove primo tempo di altissimo livello, poi dopo si abbassa, aspetta, soffre, sta lì.
Ma quando avevamo presentato la partita l'altra settimana, avevamo detto che la Juventus doveva andare a Napoli nei primi minuti e giocare proprio sulle paure che aveva il Napoli. Invece gli ha permesso al Napoli di giocare tranquillamente i primi 45 minuti, il Napoli piano piano si è ritrovato e ha fatto la sua partita. Io credo che quando una squadra sta in grande momento, va ad affrontare una squadra in grande difficoltà, perché sapevamo insomma che il Napoli con i problemi Gattuso, la classifica e tante altre cose poteva esplodere da un momento all'altro, e in quel momento tu vai ad aggredire queste squadre proprio per giocare sulle loro paure, sulle loro tensioni. Invece più minuti fai passare, quello che diceva il mister prima, fai passare i minuti e la squadra avversaria entra in partita e poi diventa una partita alla pari. Io credo proprio l'atteggiamento nel primo tempo sia stato sbagliato da parte della Juventus, e sono curioso appunto come tutti quanti vedere quale sarà
il vero atteggiamento
di
però è fondamentale ritrovare per la Juventus il gol. Tra l'altro insomma il Porto è blindata in difesa, è la sua forza. Cosa che potrà fare
Ronaldo, insomma il gol è soprattutto,
ma segna
centro,
meno Ronaldo, sta segnando meno, pure Morata è partito alla grande, sta segnando pochissimo.
Sì, vabbè, però i gol, il capocannoniere in Italia in Champions ha fatto i suoi golletti, adesso non so, all'inizio lui, ecco, quando la fase va nel vivo, non a Cironi,
si accende,
ma i reti, diventa straordinario.
Sì, il Porto. Prego Gianni.
No, volevo dire d'altra parte, come dice Bruno, in effetti ci sarebbe anche la volontà da parte della Juve di fare questo tipo di calcio, ma Pirlo si è reso conto che non ha palleggiatori in mezzo a campo che possono dettare il gioco. La realtà è questa qua, il vero tallone d'Achille della Juve è questo, perché gli esterni alti ne ha bizzeffa, se vogliamo. Ecco, dietro, come diceva prima Guido, giustamente c'ho quattro difensori centrali che sono fortissimi. L'assenza di Cuadrado, che per me Cuadrado è un giocatore fondamentale, è diventato pure lui un top come giocatore, non ne parliamo. Il problema è lì in mezzo al campo, che non ha gente che sa ragionare bene e che sa prendere la squadra tra le mani. Perché Betancourt, per quello che sono le mie idee, è sempre un giocatore geometrico, buon fisico, buon recuperatore di pallone, è ok. Lo stesso Rabiot corre, è un cavallo matto, tra virgolette, non è uno che ti può prendere la squadra nelle mani e te la fa giocare, incominciamo a giocarla e fa salire la linea difensiva, perché tenendo palla si riesce poi a imbucare gli attaccanti. L'americano, che anche lui è un cursore rapido, svelto, si inserisce, ma veri giocatori sul piano qualitativo in mezzo al campo, il Pjanic prima maniera,
senza
poi
di altro,
poi.
Infatti la Juventus,
aspetta Gianni, c'è Guido, vai.
Guido.
Infatti il discorso di Gianni si completa secondo me dicendo quanto abbia sofferto a Napoli la Juventus l'assenza di Arthur,
sì.
Perché io trovo che il brasiliano sia il giocatore che
sappia
far girare la squadra, perché con la presenza del brasiliano allora anche la geometricità di Bentancur viene esaltata, perché a quel punto tutto assume una logica più ficcante, più diversa. Arthur è un giocatore che ha bisogno che la squadra si muova intorno a lui, perché ha bisogno del movimento dei compagni da imbeccare, Però effettivamente quando la Juventus ha giocato con Arthur e si è mossa bene davanti, soprattutto McKennie, che è un cursore ma è a piedi buoni e quindi comunque dialoga bene, a quel punto tutto assume un altro aspetto e tutto sembra fluire in maniera molto più logico e anche più continuo all'interno della partita. Credo appunto che una carenza della rosa della Juventus di quest'anno sia il fatto di non avere un'alternativa ad Arthur, che purtroppo è passato in un infortunio insidioso, che è questa calcificazione della membrana. La speranza è che possa,
che è una rottura di scatole clamorosa, Guido, che è una rottura di scatole clamorosa.
È un infortunio raro, perché di solito ci sono le calcificazioni sui muscoli, questa è una calcificazione della membrana. E quindi è ancora più raro ed è un infortunio che temo che finirà poi per essere risolto con un intervento. Però ci sono delle casistiche che hanno visto perlomeno poterlo gestire dal punto di vista conservativo per continuare a far giocare il giocatore fino alla fine della stagione. Ecco, la Juve non ha un'alternativa ad Arthur e questo effettivamente è una carenza della rosa. Avere un altro giocatore di qualità a centrocampo, un altro giocatore pensante in maniera che possa che possa far sfruttare tutto il potenziale della Juve, perché appunto quando la Juve gioca con Cuadrado da una parte e supponiamo Chiesa dall'altra è davvero devastante sulle fasce, e poter innescare questo potenziale con un giocatore a centrocampo
di qualità, che c'ha il piede buono, qualità, che
esatto. Io ho in mente la Juventus di Barcellona che citava prima Bruno, e la Juventus di Barcellona guarda caso aveva Arthur a centrocampo e ha sfruttato alla grande
è uno che sa fare molto bene il possesso palla, perché quando gli metti il pallone tra i piedi è uno che lo sa tenere bello
io,
catturato lì in mezzo ai piedi.
Però come permettere ad Arthur è come investire in bond tedeschi, non ti sbagli.
Diceva Gianni Di Marzio una cosa, sentivo che voleva intervenire.
Ma giusto perché si tratta della Juventus, che è un grandissimo club e deve necessariamente vincere. Per quello che mi riguarda, la Juve che ha proprio nel suo DNA che deve vincere, ma anche durante la settimana. Poi Bruno le sa come funzionano queste cose, anche tra scapoli ammogliate, anche tra titolari e le cosiddette riserve, c'è proprio la voglia di vincere sempre, è una gara tra di loro, al di là dei pasticcini e dello champagnino che si mettono per vincere le partitine. La Juve deve necessariamente vincere, altrimenti il playmaker la Juve ce l'ha, e ce l'ha nei giovani, anche se è aggregato, ed è anche un buon, ottimo, eccellente giovane.
Fagioli.
Quindi, esatto, è Fagioli.
E infatti lo sai
ce
che
lo
c'è...
chiedono, Fagioli. Brava, guarda, o no? C'è Fagioli.
Vedi,
non può giocare questo Fagioli perché sta al Vaticano dal Papa e non può giocare là perché si era un parroco della provincia, era titolare già in Serie A ed era già convocato con l'Under 21 o anche in nazionale. Questo è veramente un giocatore di calcio, ma c'è anche la personalità che guida la squadra. Se gli anziani gli danno coraggio a questo ragazzo, gli danno, secondo me lo supportano con, diciamo, una certa
possono
fiducia,
crescere bene.
Mi piace.
Io parlo delle mie
Gianni
cose, non so, Guido,
cioè,
come sta avanti il mister.
No, però mi piace questo, diciamo, crediamo in un giovane, che tra l'altro ci segnalava l'ascoltatore. Ve lo chiedo a Guido e a Bruno prima di salutare Guido, che ne pensi? Perché proprio un ascoltatore, Bruno, ci dice: ma c'è Fagioli o no? Perché non provarci?
Io mi fido di quello che dice il mister. Io l'ho visto poco, per cui un giudizio importante non lo posso dare. Quel poco che ho visto mi è sembrato un ragazzo preparato. È chiaro che poi anche lui dovrà essere, come ha detto il mister, supportato, messo nelle condizioni giuste, soprattutto messo nelle partite giuste, perché metterlo in una partita decisiva e esordiente potrebbe però, se il mister dice che ha qualità, io mi fido,
Prima di sentire Guido, senti che messaggio che ci arriva.
Una curiosità, ma ripensando a quanto fece Di Francesco con Zaniolo, con il Real, non può giocare Fagioli, è fortissimo, insomma.
Vedi.
A grande richiesta, lo vogliono tutti in campo.
Baciago, prima di salutarti.
Guarda, no, sono d'accordo tantissimo. Fagioli, io ho iniziato a seguirlo quando nel bel mezzo di una conferenza stampa Allegri, tre anni fa, aveva detto: ho visto un ragazzo giocare alla Continassa e ho visto un giocatore che mi ha folgorato.
Era 2017, mi sembra.
Esatto, quindi addirittura sono quasi 4 anni fa. Ho visto un giocatore che mi ha folgorato, perché un giocatore che pensa calcio, che fa calcio come lui, non ne ho viste, e questa ragazza aveva 16 anni, ora ne ha appena compiuti 20. Io credo che sia un giocatore che ha un sicuro futuro davanti a sé. Credo che Pirlo, che abbia avuto il coraggio di lanciare tanti giovani quest'anno, di fidarsi tanto dei giovani, lo lancerà. Credo che forse la partita di domani sia la meno adatta per buttarlo nella mischia, perché il ragazzo non ha proprio un fisico imponente. In Champions rischi di essere spazzato via, perché in Champions c'è quel tipo di intensità, quel tipo di fisicità a centrocampo che pativa, per dire, pativa a volte anche Marchisio. Ecco, uno come Fagioli, ho l'impressione che in Champions pronti via, il che non significa che Fagioli non potrà mai giocare in Champions, ma che, visto che è un giocatore da lanciare al
tu dici il momento, il momento tu individui come
di Coppa Italia, esatto, la partita di Coppa Italia contro la SPAL. Quindi io credo che il campionato seguiranno quella del Porto, due partite contro il Verona e contro il Crotone. Ecco, io lì per esempio lo vedrei bene, in maniera che prenda confidenza con quello che significa comandare il gioco della Juventus, e poi chi lo sa, magari nella partita di ritorno con il Porto potrebbe essere arrivato il suo momento.
Sono a vedere
con gli ascoltatori,
è una risorsa. Sì, è una risorsa, sì. Dicevi Gianni, poi devo chiudere.
No, gli ho finito. No, volevo dire a Guido, giustamente, io non parlavo di farlo giocare in Champions, parlavamo del ruolo del giocatore che manca alla Juve, e per me la tipologia
di
giocatore che manca alla Juve è Fagioli. Poi che giocherà domenica prossima, fra 15 giorni, se il giocatore è valido, come l'ho visto io e come 3 anni fa l'ha visto meglio di tutti quanti noi Allegri, che stava sul posto,
e allora
il Barcellona fa giocare anche il 18enne se è bravo.
Sì, sì, sì.
Bravo.
L'abbiamo
questo
visto
è un bel appunto che fa, questo
ricordi?
È un bel appunto che fa Gianni. Bravo, sì, bravo Gianni. Allora vi devo fermare, ringrazio tanto Guido Vaciago e Tutto Sport. Grazie Guido.
Grazie a
voi.
Ciao ciao.
A presto.
Ciao, ciao.
Ci fermiamo, ritroviamo Gianni Di Marzio e Bruno Giordano, continuiamo con gli approfondimenti a tra poco.